colora i fatti della crocefissione, della morte e gli eventi durante e dopo la morte di Gesù, come ci sono raccontati dall'Evangelista Matteo, che ha una sua caratteristica nel presentarli. Il modo di presentarli e di narrare i fatti indicano già alcuni interessi che lui ha. Per esempio, sottolineo due cose. La prima, il fatto che solo alla fine veniamo a sapere che ci sono alcune donne, che c'è qualcuno dalla parte di Gesù che lo aveva seguito e servito, quindi le donne che sono le discepole, anche se lontane, però lo avevano seguito e lo avevano servito. Ecco, c'è solo qualcuno dalla sua parte, nell'altro racconto non c'è, mentre Luca pone le donne già sul cammino del Calvario, mentre Luca pone Gesù morto tra i due malfattori, ma uno lo accoglie, vedete? Matteo, versetto 44, due ladroni crocifissi lo oltraggiavano allo stesso modo, tutte e due. Quasi a dirci, insomma, che Gesù è completamente solo in questa realtà. Solo alla fine, dopo la morte, dopo gli eventi della morte, vieni a sapere della donna. È una solitudine, come dicevamo stamattina già nel Getsemani, la popolata da molti personaggi come qui, è una solitudine esterna, ma è anche una solitudine intima, che rivela l'abisso interiore nel quale Gesù si trova. È solo. L'invocazione a Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, riflette proprio questa sensazione di solitudine e di abbandono da parte di tutti e anche del cielo. Ecco, questa è la prima caratteristica tipica di Matteo, il modo di collocare proprio gli eventi e le persone negli eventi ci fanno capire che Gesù è solo. Diverso è, per esempio, ripeto, Luca. Già al Getsemani c'è l'angelo che lo assiste, sul cammino del Calvario ci sono le donne che piangono e battono il petto e si commuovono per lui, anche se Gesù poi le rimprovererà in un certo modo. Diverso è sulla croce, dove c'è uno dei due malfattori che si converte e invoca il potente nome di Gesù. Gesù, ricordati di me. Qui nulla di tutto questo. Gesù è veramente solo. E anche l'espressione finale, che è una domanda, e vedremo, Dio mio, perché mi hai abbandonato, non è l'affidamento che in Luca diventa Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, consegno la mia vita. La prima caratteristica allora è proprio la solitudine. Solitudine esterna, nell'assenza di rapporti solidali con lui, ma la solitudine anche intima di quell'abisso di assenza anche del cielo che lui deve affrontare. La seconda caratteristica si intravede, bisognerebbe evidenziarla con un po' di attenzione, è che Matteo, la narrazione che Matteo ne fa della morte e degli eventi dopo la morte, è continuamente punteggiata in tutta la sua lunghezza di riferimenti all'Antico Testamento, in particolare al Salmo 22, la divisione delle vesti, il gesto di scuotere il capo, il grido di abbandono rivolto a Dio, è proprio l'inizio del Salmo 22, il commento di coloro che lo guardano, degli astanti che lo invitano a salvarsi, salvi se stesso. Ecco, sono proprio riferimenti espliciti, se andassimo a leggere il Salmo 22, della parola di Dio dell'Antico Testamento, e quindi vede Matteo il compiersi di tutta la parola di Dio nell'evento della passione, crocefissione e morte di Gesù. Ma ancora ritroviamo riferimenti abbastanza chiari a Isaia 53, il quarto carme del servo di Yahweh, in particolare il riferimento ai due malfattori. Fu annoverato tra i malfattori, morì tra i malfattori, non tra i giusti. Non è una morte gloriosa di chi è riconosciuto e venerato, ma di chi è disprezzato e rifiutato, eliminato dalla terra dei viventi, come dirà Isaia. E chi si meraviglierà di questo, che non ha apparenza né bellezza? Quindi il riferimento al quarto carme del servo di Yahweh, che non a caso si legge nella liturgia della commemorazione della passione del Venerdì Santo, ecco, fa un po' da retroterra e substrato teologico e culturale a questa narrazione di Matteo. Vede compiersi in questo evento di Cristo quello che è stato profetizzato del servo che si fa carico del peccato del mondo. E ancora il Salmo 68, soprattutto con il gesto di dargli da bere. Uno di loro corse a prendere una spugna imbevuta in aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Citazione del Salmo. Ecco, è un po', come dire, punteggiato tutto il racconto da riferimenti all'Antico Testamento, in particolare ai salmi passiologici 22 e 68 e al quarto carme del servo di Yahweh, quasi a dire che Gesù compie le promesse fatte ai padri. Ancora di più, se da una parte vediamo Gesù solo nella morte, lo vediamo però in compagnia di tutti i giusti che hanno sofferto prima di lui. Ecco, e questo è il secondo elemento che Matteo vuole sottolineare: il compiersi delle scritture, il compiersi della promessa di Dio, se Gesù da una parte è nella più completa solitudine, dell'altra è in compagnia di tutti i sofferenti dell'Antico Testamento. Che il giusto abbia una vita non facile e abbia un esito di vita a volte cruento e sofferente è storia di sempre. Ecco, Gesù li riassume, è solidale, addirittura condivide anche questa storia di giustizia e di sofferenza. Quindi è solo, ma non è solo, vedete, sempre questa duplice lettura. Con più vai in profondità, con più il racconto della passione sprigiona la sua bellezza e la sua novità. E adesso analizziamo un po' alcuni elementi delle quattro scene, in modo da raccoglierne un messaggio, una capacità di lettura della bellezza e della particolarità di come Matteo ce la propone. La prima scena, versetto 33, giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, assaggiatolo non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, non viene narrata la crocifissione, avete notato? Dico, dopo averlo crocifisso, prima fanno questo e dopo averlo crocifisso. Ecco, Matteo non si sofferma allora sulla crocifissione, la cita soltanto dopo averlo crocifisso, non dice nulla riguardo al modo con cui è stato crocifisso e nemmeno che cosa abbiano provato mentre lo crocifiggevano. Si ferma piuttosto su altri particolari: il vino mescolato col fiele che gli danno da bere, poi la divisione delle vesti, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, poi le guardie che assistono alla scena, seduti gli facevano la guardia, poi la scritta della condanna appesa sopra la croce: questi è il re dei giudei. Ecco, questi dettagli ci aiutano un po' a capire allora quello che dicevamo prima, dettagli che si rifanno all'Antico Testamento ci dicono che Gesù è il compimento delle scritture. Però adesso voglio spiegare cosa significa questo compimento e cosa intende Matteo per compimento. Il suo morire, che non viene descritto nella crocefissione, ma vengono presentati tutti questi particolari che richiamano il lettore di Matteo alla storia, alle profezie dell'Antico Testamento, gli dicono in Gesù c'è il compimento. Ma è uno strano compimento, dal momento che in questo momento non accade il ristabilimento della giustizia. Tutti si sarebbero aspettati che proprio ora Dio avrebbe riabilitato il giusto. Ecco il compiersi del disegno di Dio. Si soffre, però non è abbandonato da Dio. Ecco, tutti si attendevano sotto la croce che avrebbe ristabilito la giustizia. Avrebbe riabilitato il giusto, ci si aspetterebbe che Dio intervenisse a interrompere la lunga serie di giusti sconfitti. E invece Gesù non la interrompe, ne aggiunge un altro. Vedete quello che dicevo ieri? Nelle modalità storiche Gesù vive la stessa sorte dei profeti. Ti aspetteresti che almeno l'ultimo intervento di Dio fosse diverso? Invece nelle modalità storiche è uguale. Non solo non interrompe la serie dei giusti sofferenti e uccisi, ma lui è uno di quelli, ne aggiunge uno a questa serie. Ecco allora il compimento, nell'ottica che già dicevo ieri nella parabola dei vignaioli e omicidi. Gesù non ha messo fine alla sorte ingiusta del giusto sofferente, ma l'ha condivisa. Il Figlio di Dio che condivide la stessa sorte dei giusti che soffrono. Ecco come compie, non eliminando il male, ma condividendolo. È un compimento che è condivisione, o se preferite, incarnazione. Si è incarnato fino a prendere su di sé tutto dell'uomo, anche il suo peccato, anche la sua morte. Incredibile. Ecco come compie la salvezza. Ci si aspettava una svolta del mondo capace di far cessare il dramma del male, e invece il Messia è venuto nel mondo a morire. La condivisa. Ci si attendeva la fine del peccato, e invece Cristo è stato schiacciato dal suo peso. Vedete, condivide. Il compimento non è nell'ottica che non c'è più, come noi aspetteremmo e ci attenderemmo da Dio che ci libera, ma nell'ottica della condivisione. Dio sta condividendo la mia storia umana, il mio dramma umano, i miei interrogativi umani, i miei problemi e ferite umane. È dentro lì. Ma davvero c'è Dio nella tua debolezza? Paolo che voleva essere liberato a tutti i costi da quella spina nella carne che lo faceva soffrire e per 3 volte pregò Dio. 3 volte ormai abbiamo capito, vuol dire insistenza. Ebbe la rivelazione, ti basta la mia grazia. Non lo libera Dio, ti basta, perché la mia potenza si riveli nella tua debolezza. Ecco allora il compimento. Allora comprendiamo anche come questi eventi della passione e della morte di Gesù, questi eventi estremi, finali, che giungono a compimento, non abbiano fatto che deludere le speranze invece giudaiche, come deludono le speranze mondane, quelle speranze che si erano formate attendendo l'intervento di Dio come un intervento risolutore nella potenza e nel cambiamento. La speranza mondana è sempre in questa ottica. Ecco, invece Cristo compie condividendo. E poi c'è un'altra piccola particolarità che ho già accennato, altre 2 particolarità, che accenno in questa prima scena, oltre a questa attenzione al compiersi delle scritture, ma al compiersi in questo modo, non secondo le attese giudaiche, il Messia avrebbe liberato, spazzato via, il Messia invece condivide, e per quello che ha deluso le loro attese. Il mondo ha delle altre attese di forza, di potenza, è per quello che Gesù le delude, inevitabilmente. E le altre due particolarità che ho già accennato, ecco, che Gesù venne crocifisso in mezzo a due ladroni, versetto 38, insieme con lui furono crocifisso due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Luca dirà che uno si converte, l'altro lo bestemmia e maledice. Tutti e due, Luca dirà, vedono lo stesso crocifisso. Non un Dio che fa miracoli, un uomo che muore nella sofferenza per amore. Tutti e due lo vedono, uno lo bestemmia e lo maledice, dice se non sei capace di salvare te stesso e anche noi, che ci servi? E l'altro invece, vedendolo morire così, si converte e invoca il nome di Gesù. Luca ci mette già la conversione davanti al crocifisso dei malfattori, l'indurimento e la conversione. Matteo no, Matteo dice che sono due malfattori, e se andate poi al versetto 44, anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo, tutti allo stesso modo, vedete? Ecco, questo caratteristica è un particolare non trascurabile, se Matteo lo sottolinea così con insistenza, il fatto che Gesù sia stato crocifisso in mezzo a due ladroni. Si vuole sottolineare veramente la condivisione del Messia con il destino dell'uomo appesantito, abbruttito dal male e dal peccato. Gesù, pur essendo senza peccato, non solo ha subito la sorte del peccatore, ma è morto per i peccatori, è morto in mezzo ai peccatori, è morto confuso tra i peccatori. Infatti chi passa guarda e scuote il capo e dice guarda come è andato a finire. È veramente qualcosa, fu annoverato tra i peccatori. Se leggete il quarto carme del servo di Yahweh al capitolo 53 del profeta Isaia, e che ne cogliete alcune chiavi di lettura. L'altra cosa che vorrei sottolineare, perché Matteo la sottolinea, versetto 37, al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è il re dei giudei. Durante la vita e la missione di Gesù, pochissime volte Gesù è stato chiamato re, o volevano farlo re, pochissime volte. Nella passione continuamente invece ricorre questa accusa, soprattutto davanti al processo, diciamo così, politico e civile di Pilato, che l'accusa che si è fatto re dei giudei, e anche sulla croce mettono la motivazione della condanna, la scritta questi è il re dei giudei. È un po' strano, eh? È un po' strano. La sentenza che ha condannato Gesù è di carattere politico, sebbene lui nella sua vita abbia fatto un discorso religioso, non politico, e poche volte si parla di lui come re. Cosa ci dice questo? Cosa ci dice? Metto solo una piccola riflessione, no? Perché ci fa pensare anche noi. Lui che è accusato come con un'accusa politica, si è fatto re, si è messo contro Cesare. In realtà lui ha sempre parlato di Dio, della misericordia di Dio. Ha sempre parlato di Dio, eppure l'hanno equivocato e tolto di mezzo con una ragione politica. Mi sembra di capire anche qui che Matteo voglia dirci questo. Puoi parlare di Dio senza disturbare nessuno. Se Dio è solo quello da incensare e da adorare, non dà fastidio a nessuno. Tienilo in chiesa, tienilo lontano possibile dalla vita. Ma se Dio è colui che si piega sul povero, che Dio è colui che non vuole un mondo in cui c'è la divisione e la cattiveria. Se Dio è colui che ama tutti, anche coloro che tu consideri i tuoi nemici, allora questo comincia a dar fastidio. Comincia a dar fastidio, comincia a provocare reazione. Ecco, mi sembra di cogliere almeno questo. Lui che non ha mai parlato di politica, Gesù, sempre parlato di Dio, eppure è stato condannato con questa motivazione esplicita. Eccola lì. Questi è Gesù, il re dei giudei. E nel processo emerge tantissimo, mentre non emerge mai nella sua vita. Però qui comprendiamo anche, se andiamo fino in fondo, che quando diciamo che Cristo è re, che il Signore regna, che Dio regna, che è il regno dei cieli, non è il regno alla maniera umana, ma è il regno di chi dona la vita per gli altri. Eccolo, eccolo. Comprendiamo anche che tipo di regno e che contenuto diamo a questa parola. Sulla croce lo comprendiamo. Il regno dei cieli che si compie, il regno di Dio, il suo potere, la signoria di Gesù, re dell'universo. Non alla maniera umana, ma piuttosto quando inerme, impotente, continua ad amare e donare la vita. Vedete quanti elementi emergono dalla considerazione della passione di Gesù e quante attualizzazioni possiamo fare. Passiamo alla seconda scena. Passiamo alla seconda scena. Intanto in italiano non si nota, però nel testo originale si nota un passaggio del modo dei verbi, del modo e del tempo dei verbi, mentre nella prima scena, non so se qualcuno ha fatto greco, sono auristi, cioè azioni passate compiute puntuali. Nella seconda scena i verbi diventano perfetti, diventano presenti o perfetti, cioè azioni che continuano, che hanno una conseguenza nel presente. Non è un'azione soltanto passata come nella prima scena, puntuale e passata, ma è un'azione che continua, che ha delle conseguenze con il presente. Quasi a dirci che nella seconda scena, davanti a Gesù innalzato sulla croce, davanti alle reazioni che si hanno di fronte a lui, c'è la reazione di tutta l'umanità. C'è la reazione di sempre, c'è la reazione del credente e dell'incredulo, c'è la reazione mia e nostra, un'azione che continua. Quell'unico evento successo, come la prima scena lo descrive, davanti a quell'evento che mi raggiunge ci sono diverse reazioni. Infatti, analizzando la seconda scena e notando, come particolare l'uso dei verbi, ci dice subito che noi siamo lì, che in quelle obiezioni ci siamo noi, ma che davanti a quel crocifisso dobbiamo anche noi esporci e pronunciarci. In fondo, in questa scena, Gesù subisce gli oltraggi da quanti assistono alla crocifissione. Quelli che passavano di là, passavano per caso? Quando Gesù passò a Gerico, attraversò Gerico, passò Zaccheo lo vede. Ma era passato per caso Gesù da Gerico? Eppure diventa un evento di grazia per Zaccheo. Vedete, le cose che passano, che accadono nella vita. Noi diciamo il destino a volte, il caso, sì, non sono decise da noi, ma possono diventare l'occasione e l'evento di grazia. Dipende da come ti poni dinanzi. Che passavano di là, lo insultavano, ecco un'occasione in cui si scatena la tua cattiveria, emerge la tua incredulità. Scuotendo il capo, è un richiamo al Salmo, ve lo dicevo, e dicendo tu che distruggi il tempio e lo costruisci in 3 giorni, salva te stesso. Ecco, in fondo, salva te stesso. E questa è la grande provocazione, è il grande insulto, ma anche la grande domanda che chi guarda Gesù in croce dice: salva te stesso. E poi andate avanti, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Avrebbero creduto se scendeva dalla croce, vero? Una dimostrazione così evidente della potenza, e Gesù non scende dalla croce. Salva te stesso, sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani lo schermivano. Ha salvato gli altri, quindi ha fatto del bene agli altri. Passato è passato nella sua vita, nella sua esistenza, facendo del bene, sanando i malati, salvando gli altri. Anche gli avversari glielo riconoscono. Guardate, qui si gioca la vera e la falsa immagine di Dio, la vera fede e la falsa fede, un po', che diciamo che nel nostro cuore ci sono entrambi, no? E sempre più davanti alla croce dobbiamo purificarla. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Se il re di Israele scenda dalla croce, gli crederemo. Vedete? Ecco, ma che fede sarebbe stata? In un Dio che usa la potenza per salvare se stesso, un Dio che usa la potenza per fare quello che vuole, mentre lui usa la potenza, che è la potenza dell'amore, non per salvare se stesso, ma per salvare gli altri. Usa l'amore, la sua vita è un dono per gli altri, non una potenza per salvare se stesso. La tentazione di Satana era quella nel deserto: ma se sei figlio di Dio, usala per star bene. Usa la potenza per stare. No, lui percorre la via non della potenza, come noi vorremmo e pretendiamo da Dio tante volte, e crediamo nel Dio potente, ma il Dio che ama è potente nella impotenza, nell'amore che si dona fino alla fine, che non scende nemmeno dalla croce, che non si impone neanche per farti credere. È veramente qui la discriminante tra la fede, lo scontro, dice Maggioni, tra la vera e la cattiva fede, tra il vero e il falso cristiano. I passanti insultano Gesù, lo scherniscono, deridono Gesù a causa della sua pretesa di distruggere il Tempio. Ovviamente parlava del suo corpo che avrebbe riedificato nella risurrezione. E perché si è dichiarato figlio di Dio? Adesso glielo rinfacciano: se sei il figlio di Dio, scendi. Ecco, il cristiano, ed è questo veramente lo sguardo di fede, ma che sempre dobbiamo rinnovare e alimentare, il cristiano sa vedere Dio in un crocifisso che non scende dalla croce, che non dimostra la potenza, le cose con la potenza, ma continua a rimanere lì soffrendo per amore fino a donare la vita. La vita di Gesù mostra con eloquenza che egli sa salvare gli altri, ma allo stesso tempo egli non usa questo potere per se stesso. La vita di Gesù e la sua croce ora, e la sua risurrezione lo confermeranno, rivela che cosa? La vita di Gesù, la croce di Gesù, la risurrezione di Gesù rivelano il volto di Dio, che è amore, non che è potenza che si dimostra, ma che è amore. Ecco, vedi, e qui entri veramente nel dono di questa grazia che ti cambia il cuore. Per accogliere tale rivelazione occorre cambiare l'idea del figlio di Dio. Satana nel deserto voleva un'altra idea del figlio di Dio. Pietro, al primo annuncio della passione, vuole un altro Messia. Non ti succeda mai questo, Signore. L'amore per il Signore lo spinge a dire questo. Quindi potremmo dire che la morte di Gesù, muore insultato, muore abbandonato, muore oltraggiato. Se guardate da coloro che passano, dagli scribi, i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e poi al versetto 44 anche i ladroni crocifissi, tutte le categorie di persone, tutta l'umanità, tutti noi. Ecco, vedete, questa seconda scena, i verbi, vi dicevo, sono non di un'azione compiuta e finita, ma di un'azione che continua, che continua, che ti raggiunge. E davanti alla croce impari il volto di Dio. La morte di Gesù è il momento culminante della rivelazione da lui condotta durante tutto il corso della sua esistenza. Una rivelazione che salvava gli altri donando la vita, ed ora giunge al suo compimento. Più di così non posso donare, dona la vita, non si tira indietro, non cambia stile, logica. Fin lì ha usato il dono di sé, la misericordia, adesso improvvisamente usa la potenza, scende dalla croce e neanche alla fine del mondo usa la potenza. È sempre lo stesso Gesù, continuerà ad amare, e chi avrà amato con lui sarà con lui per l'eternità, e chi non avrà amato dove sarà? Nel nulla. Ha scelto un'altra strada, nel nulla, il nulla, non la consistenza, la dannazione, non la salvezza. Ecco la rivelazione del volto di Dio sulla croce. E ci siamo tutti qui. Ci siamo tutti, o perché passiamo di là casualmente, o perché abbiamo delle responsabilità come sacerdoti, scribi e farisei, o perché siamo malfattori, magari noi non ci consideriamo malfattori, facciamo fatica a identificarci in questa categoria di criminali. Terza scena. Terza scena è quella della morte. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. È il buio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce Eli, le Max Abattani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sì, se il giusto è abbandonato. Se il giusto muore, è veramente il buio. Si chiude il cielo, cosa puoi sperare? Cosa puoi sperare? Ecco, quindi è il momento drammatico in cui le tenebre avvolgono il mondo e la storia dell'uomo. Eppure diventa anche il momento più luminoso della rivelazione del mistero di Dio in Gesù e nel dono della sua vita. Incredibile. Il momento più buio diventa anche il momento della massima rivelazione. Lo vedremo nella quarta scena, ma già adesso anticipandolo diciamo anche nella vita, i momenti più bui possono diventare i momenti di rivelazione più luminosi. Nella quarta scena si vedrà che proprio la morte di Gesù è il momento della teofania, manifestazione di Dio. Non lo vedi Dio, ma vedi gli effetti del suo passaggio in Gesù. Ma fermiamoci un attimo su questa terza scena, cui Gesù dice, gridò a gran voce, due volte grida. Al versetto 46, verso le 3, Gesù gridò a gran voce, Eli, le Max Abattani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E al versetto 50, e Gesù emesse un alto grido. Qui non è detto che gridò, sembra più disarticolato. In Luca no, non è così. In Luca sarà Gesù disse: nelle tue mani, Padre, affido, consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Vedete la drammaticità invece di Matteo e anche di Marco. Gesù muore ponendo una domanda: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo è, come dire, il punto più profondo del paradosso di Gesù. Egli muore con una domanda, la domanda dell'uomo che soffre di fronte a Dio. Perché l'uomo che soffre chiede Dio perché. E Gesù l'ha fatta sua, questa domanda. Questo momento tragico della morte, della sofferenza e della sconfitta pone a Dio questa domanda, ed è la domanda che l'uomo, il mortale, noi poniamo a Dio in certi momenti in cui la vita ci stringe nel dramma della sofferenza o della morte. La pone a Dio, la pone a Dio. E rimane una domanda aperta. Sì, Gesù, ponendo questa domanda e vivendo questa drammaticità, vedete, non la pone come maledizione a Dio, non la pone a un altro uomo, la pone a Dio, quindi rimane legato a Dio anche nel dramma. Ma chi l'ascolta questa domanda, guardate come reagisce, guardate come reagisce. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Andate al versetto 19, gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene lì a salvarlo. Sono ancora lì che vogliono vedere, che un Dio che salva con la potenza, come aveva fatto con Elia. Ecco, vedete, quelli che lo guardano ancora attendono e ragionano così, attendono. Gli astanti presenti al momento della morte di Gesù non escludono il miracolo all'ultimo momento. Ma non perché Dio non possa farlo, sia chiaro, non perché Dio non possa farlo, ma perché ci ha donato la salvezza attraverso Gesù e si è rivelata ed è apparsa in noi così, nella via dell'amore. Ma poteva salvarci con una goccia di sangue. Una goccia bastava per sé. No, ha percorso la via dell'amore, della condivisione, ha realizzato la nella via. Questa è la via che Gesù, Dio ha scelto e che noi contempliamo e accogliamo. Si poteva far tutto Dio, bastava una goccia di sangue, ma di fatto ha donato suo figlio così. E questa è la via. Gli astanti aspirano ancora nel miracolo, certo che può fare il miracolo Dio, ma ecco, questa attesa del miracolo li esclude dalla via di Dio, che invece è la via non della potenza ma dell'amore che si dona. Vediamo se viene lì a salvarlo, vediamo. Quando tu grida e loro pensano che stia invocando Elia, che stia chiedendo un aiuto dall'alto, aspettano che accada il miracolo. E Gesù, a questa attesa, vediamo se viene lì a salvarlo, come risponde? Morendo, donando tutto, donando la vita. È un po' una contemplazione quella che Matteo ci fa fare, un po' profonda, un po' sconvolgente, un po' che ci tocca il cuore, ci costringe sempre a convertirci. Non lo faremo mai, i discepoli sono scappati tutti, così scappiamo anche noi davanti a questa rivelazione. Ma il Signore per grazia ce la farà capire nell'itinerario della nostra vita. Non in anticipo, noi in fondo ci stiamo preparando a quello che il Signore ci sta facendo vivere, ci stiamo preparando, chiedendo la grazia e disponendoci ad accogliere, ma non sappiamo attraverso quali eventi, quali momenti, quali tempi ciascuno di noi entrerà esistenzialmente nella contemplazione della passione, perché diventerà la sua, la sua come lo è stata per Gesù, e unita a Gesù sarà salvezza. Ultima scena, un po' pittoresca, ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Fermiamoci su questo un attimo solo. Vi dicevo, si fece buio su tutta la terra, il dramma delle tenebre che coprono la terra, non c'è più futuro, non c'è più prospettiva, non c'è più speranza, non c'è più Dio se il giusto muore gridando e nessuno lo soccorre. E invece il velo del Tempio si squarcia. Quel velo che all'interno, nel Santo dei Santi del Tempio, velava il volto di Dio, perché Dio non lo puoi vedere. Allora un velo segnava questo limite umano, non puoi vedere Dio, non puoi. C'è un velo sui nostri occhi che impedisce. Nel Santo dei Santi, il luogo della dimora di Dio, c'è un velo, perché l'uomo non può vedere Dio. Bene, nel momento della morte, più drammatico, più buio, in cui ancora aspettano il miracolo gli astanti, il velo del Tempio si squarcia, si apre, Dio lo puoi vedere. È il momento della massima rivelazione, nel crocifisso. Il Dio che ama così, che salva così l'umanità, che chiama a seguirlo in questo cammino. Chi vuol venire dietro me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. È un po' drammatico, perché sai già qual è la profezia sulla tua vita, lo sai già, e se il Signore non ci sostiene, non l'accettiamo, ci ribelliamo, questa profezia che... Però ecco gli elementi. Allora, dopo la morte di Gesù accadono fatti che rivelano il significato della sua morte e danno ragione alla morte di Gesù. Matteo ne inserisce parecchi, guardate, il velo del Tempio, che ho tentato di dirlo. Questi eventi di carattere simbolico, ma anche cosmico. I morti risorgono, la terra viene scossa dal terremoto, le rocce si spezzano, i sepolcri si aprono, molti corpi di santi risuscitano. Guardate quanti elementi. Alcuni che fanno parte della teofania, cioè il terremoto è tipico, sul Sinai c'è il terremoto, c'è il tuono, quando Dio appare a Mosè c'è il terremoto, c'è il tuono, c'è il fuoco, gli elementi della teofania. Ecco qui questo terremoto che richiama la teofania. Teofania significa manifestarsi di Dio. Ma Dio non lo vedi, vedi però i segni del suo manifestarsi, i segni del suo passaggio, i segni che in Gesù è passato. Ecco il terremoto e le rocce si spaccano. Questo è abbastanza chiaro e lo vedremo domani anche nella risurrezione. La teofania, i segni della teofania, del passaggio di Dio nella morte e risurrezione di Gesù. L'altro invece è più interessante ed è un po' più difficile, quando dice... I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono, e dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti. Ci dice che con la morte di Gesù e poi con la sua risurrezione è l'inizio del mondo nuovo, del mondo della risurrezione, che la nostra risurrezione ha a che fare con la morte e la risurrezione di Gesù. La risurrezione dei giusti ha a che fare con questo evento della morte e risurrezione di Gesù. Quasi volesse dire ancora, no, che finalmente si fanno vedere, appaiono, quasi avessero attesi i giusti morti, polvere ormai, no? Polvere dispersa, cenere, polvere dispersa chissà dove, si fanno vedere, hanno atteso questo momento, il momento in cui Cristo muore e vince la morte con la sua potenza divina, che è l'amore che si dona. hanno atteso questo. Se voi guardate l'icona orientale della risurrezione, mentre Cristo risorge sotto i suoi piedi c'è queste porte scardinate degli inferi. Le porte degli inferi sono aperte e le anime dei giusti. Quindi è per dire in fondo che nella morte e poi risurrezione, nella morte di Cristo davvero, davvero e avviene la nostra morte e la nostra risurrezione. Anzitutto, in concomitanza con la morte in croce, ogni risurrezione è legata a quell'evento. E poi, uscendo dai sepolcri, entrarono nella città santa e apparvero a molti, sembra che i risuscitati siano rimasti ad aspettare la risurrezione di Gesù. Ecco, questo legame con la prospettiva della risurrezione, della vita eterna, che vedremo un po' domani mattina parlando della risurrezione come ultimo evento del mistero pasquale. Qui c'è ancora da sottolineare, oltre alle donne, al versetto 55, che finalmente, ma solo dopo la morte, stanno dalla parte di Gesù, prima era completamente solo, c'è anche al versetto 54 il centurione. E qui col centurione coinvolge quelli che facevano la guardia a Gesù. Sentito il terremoto, quindi segno della teofania, del passaggio di Dio, e visto quel che succedeva, cosa succedeva? Il giusto che muore o il Dio che fa miracoli? Un fallito che muore o un Dio potente che fa miracoli? Visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Ecco la professione di fede, ecco la fede. Questo è il figlio. Ma dopo la morte, prima è solo, prima è abbandonato dal Padre, prima è abbandonato dai discepoli, almeno così appare. In realtà il Padre non lo abbandona, dirà il suo sì nella risurrezione, ma c'è questo momento in cui il passaggio della fede è questa realtà. E il centurione, al centurione, non a un discepolo, non a un credente del popolo di Israele, ma un centurione che è lì a fare il suo dovere, forse pagano romano, quindi veramente quest'uomo, davvero costui era figlio di Dio. Ma cosa avrà visto per dire che è figlio di Dio quell'uomo che muore, che non scende dalla croce? Se fosse sceso, credevano gli altri? Se sei il figlio di Dio, scendi, crederemo in te. Ma proprio perché non scende, vedete, la croce, la vera fede, la falsa fede, il vero volto di Dio. Ma noi li viviamo tutti e due queste cose, le viviamo tutte e due. Non dobbiamo, ecco, questo brano contemplando ci giudica un po', ma ci conforta e ci consola anche un po'. Dobbiamo sempre acquistare quella conversione che prima di essere morale è proprio teologico, cioè lo sguardo della grazia, lo sguardo di Dio su di noi, di questa grazia che ci raggiunge. E concludiamo così.